altro elemento che ritengo importante nell'esperienza di fede cristiana, io lascerei il testamento alle persone a cui voglio bene, è l'esperienza spirituale di San Francesco. E quella sua esperienza per me è importante, è un grande valore, che metterei nel bagaglio del buon credente cristiano. Perché Francesco vive il Vangelo e prende dal Vangelo alcuni elementi, quelli che anche a me piacciono e ritengo importanti in un'esperienza di fede serena e matura. Quest'oggi vogliamo capire un po' che esperienza ha vissuto Francesco. Lo facciamo a partire da due sue preghiere. Egli ha composto parecchi scritti, regole, testamenti, preghiere, ammonizioni, esortazioni, lettere, anche negli uffici di Santa Pagana, ha composto parecchio materiale. Ebbene, un terzo di questo materiale riguarda le preghiere. Le composte come testi a sé, come preghiere, o come preghiere all'interno di altri testi, per esempio all'interno della regola d'ambullata. Ha composto parecchie preghiere. Queste preghiere sono molto belle, perché esprimono il sentimento e l'esperienza. Vogliamo oggi riflettere su due sue preghiere, per me meravigliose, le quali ogni parola dischiude un tesoro immenso, un'esperienza strepitosa di Dio e dell'uomo e della vita. Questo è un qualcosa che io lascerei alle persone a me care, come testamento spirituale. Per questo ve ne parlo e quest'oggi vogliamo insieme altissimo glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio e dammi fede dritta, speranza certa, carità perfetta, conoscimento. Signore, nel 1206 Francesco da pochissimo si è convertito, una conversione strana, tormentata, perché egli convertendosi ha cambiato la sua vita e di un'altra persona, suscitando apprezzamenti e molto spesso schermi. Di una famiglia bene, la persona orgogliosa che sperava in una carriera, la persona che ha fatto tante cose per raggiungere un posto, un nome, per essere un qualcuno, si fa amico della gente più semplice, uomo in conversione, uomo che riconosceva in Dio la sua vera forza, meno orgoglio. Cominciò ad annunciare il Vangelo, specie delle parole più semplici che l'uomo di carriera non ama ascoltare e tantomeno ama accogliere. E questo era convinto, inizio di questo cammino di conversione, per cui non c'è entusiasmo, ma anche tanta incertezza. Sto facendo bene a fare questa scelta? Dove il Signore mi vorrà condurre? Che ne sarà di me? In lui c'è entusiasmo e tormento, c'è tanto oscuro, non sa dove andare. Percepisce un qualcosa, ma questo disegno, questo progetto è ancora tutto da scoprire, tutto da comprendere. Che ne sarà di lui? Eppure per lui il Signore è grande, è altissimo, è un valore incomparabile, ma potrà lui seguirlo? Fanno esperienza. Lui quest'oggi è in questa chiesetta fatiscente di Roccaluna di Cristo crocifisso, questo crocifisso di San Damiano. Sì, è un crocifisso, è sulla croce, ma non è un uomo tormentato, è un uomo sereno, con due occhi grandi che fissano Francesco. Due re su questa croce, la tipica concezione gloriosa della croce secondo i bizantini, secondo la Chiesa, dove Cristo che è sovrano, che è grande, meraviglioso, che è regale, pur sulla croce, non conosce condizioni. C'è una mano dal Padre, sul suo capo, che lo sta come afferrando per portarlo e farlo ascendere ai cieli accanto a Dio, quale sovrano, quale re con Dio re. E Francesco è di fronte a questa immagine che suscita luce, stupore, meraviglia, e ho tenebrato. Anche la tenebra, il dubbio, invece che frequenti momenti di prova, di incertezza, scelte importanti, radicali. E Francesco avrà altre occasioni simili di incertezza, di dubbio, di tenebra interiore, di tenebra interiore. E questa preghiera che egli adesso recita dinanzi al crocifisso di San Damiano, perché poi l'ha tramandata ai frati, scrivendola tra i suoi testi e li lascia ai suoi confratelli. Cos'è che c'è al centro di questa preghiera? Cos'è che sta al centro dinanzi al suo sguardo fisso su quell'immagine? Al centro sta Dio, Signore Altissimo, e un Cristo che emana potenza, regalità, signoria. È un Dio Altissimo. E dico, che produce anche che tu uomo mai riuscirai a comprendere Dio. Puoi guardare, fissare, con occhio sbarrato, ma Dio è in aperto. Ed è un Dio Signore, Altissimo. Signore, dal quale tu dipendi, tu hai bisogno di Dio. Tu dipendi dal tuo Signore. Governa la tua esistenza, assicura la tua storia, perché il tuo Signore è al timore della tua vita. È il tuo Signore. È un Dio inconoscibile, ma che governa la tua esistenza. È uno che pensa a te e Altissimo. Non puoi che provare stupore, che essere incantato. Le parole che dicono come Francesco si presenta a Dio. Come Francesco sente un valore alto. Tanto deceso sovrano come un firmamento. Guardando il cuore non puoi che provare stupore. Che componga di esso, ti abbraccia, ti copre, ma è al di sopra di te, qualcosa che ti protegge e che è sovrano, fino alle tenebre del cuore mio. Ed dammi, fede dritta, dammi, ho tenebrato, dammi questa luce, illuminami, mi sento, dammi una fede certa, dammi una speranza certa, dammi una carità perfetta. Ho bisogno, questo illumina, questo danni, mi fa sentire che Dio, per quanto Signore, per quanto Altissimo, per quanto inafferrabile, appartiene a me, il mio cuore, dà a me questa fede dritta, forte. È un Dio buono e generoso. La sua potenza, la sua gloria, non indica distanza, non provoca indifferenza, ma è una gloria e una potenza che si avvicina a me. Illumina il mio cuore. Il cuore è il centro delle emozioni. È la parte più intima di me stesso. È laddove io mi sento presente, mi sento vivo, mi sento pieno di desideri, di sentimenti, di percezioni. È la parte più personale, più incomunicabile, più profonda di me. È il mio io profondo. Illumina questa mia profondità, illumina il mio cuore, illumina questa parte interiore, profonda, importante, insondabile di me stesso. La parte che dice chi sono io. Questa mia parte interiore, questo mio cuore è ottenebrato, porto delle tenebre, perché io non mi conosco, non so chi sono. Allora illumina questo mio io interiore, fa capire chi sono io. Immagine e somiglianza. Perché io sono figlio, in te figlio amato dal Padre, che nonostante la mia tenebra, il mio limite, la mia ignoranza, la mia povertà, io sono importante per te, sono tua immagine, il mio cuore è ottenebrato. Il male è attorno a me. Da poco sono uscito da quel mondo di peccato. E so che il peccato mi circonda, mi segna, mi rende realtà oscura, ottenebrata, incapace di conoscersi, di orientarsi. Io sento questa tenebra presente in me. O Signore, dammi luce, illuminami, liberami da questo male che mi oppunde, che mi ottenebra. Fammi capire che il male fa male. Il mio cuore è ottenebrato. Ora, non so cosa fare. Non so dove andare. Non so bene che strada intraprendere. Sono agli inizi di un cammino, di una scelta. Illuminami, fammi capire a che cosa mi chiami. Qual è la mia vocazione? Che senso ha la mia vita? Lo sguardo di Cristo e suo si incontra. Dammi una fede forte. Non sono condannato a rimanere in questa tenebra. Oggi c'è la tenebra, ma come puoi liberare da questa oppressione? Dammi luce, illuminami. E illumina questo mio cuore, le tenebre del mio cuore. Dammi, illuminami. Dico, fede dritta, speranza certa, conoscimento. Dammi una fede dritta. Dove sto andando? Quella fede che mi fa conoscere il vero senso delle cose. Io, Signore, vedo in superficie, vedo l'apparenza, vedo l'immagine, vedo ciò che al piccolo sguardo umano è percepibile. Ma tu dammi questa fede profonda, questa fede vera, dritta, lineare, che va in profondità. Fammi scoprire che tu sei presente in ogni cosa. Questa è la vera fede, questa è la vera fede. Cioè percepire che Dio c'è, e Dio c'è ovunque, dappertutto, in ogni circostanza. Anche dentro il male, anche dentro l'uomo peccatore, anche dentro la situazione ottenebrata. Tu ci sei sempre. Vedi che tu ci sei sempre, ovunque. Dammi questa fede profonda, dritta, lineare, che va oltre la superficie, che va in profondità, che coglie la radice, il senso, la ragione di ogni cosa. La speranza è la capacità di andare oltre, di camminare anche verso quel tratto che io non conosco. Per andare, perché continuo il suo cammino? Perché quel percorso che farà tra un chilometro è di non lo conosce. Per cui va avanti, appoggia il piede su quel punto che non conosce, ma di cui ha fiducia. Perché ha fiducia nel continuare il cammino? Perché lui c'è una speranza che gli dà certezza, che gli dà sicurezza, che gli dice va avanti, non conosci quel passo, ma va avanti. Quando una fede è dritta e profonda, nasce in te anche una speranza che ti dà certezza, ti dà sicurezza, una speranza certa. Questa mia vita, questo mio cammino, ha un destino, so in cui spero, domani sarà così, è certo. Ho chiamato a raggiungere Dio nel suo... La mia vita non è senza senso, non è una vita allo sbando, una vita orientata a un traguardo, e Lui è il traguardo, il senso ultimo di tutte le cose, il senso di speranza certa, limitata, amore incondizionato, amore perfetto. Tu pensi che forse alluda all'amore che io uomo ho per Dio? Io molto imperfetto, molto parziale, molto interessato. L'unico che sa amare di un amore, dammi il tuo amore, dammi te che sei la carità perfetta. E il amore totale di Dio per l'uomo è Gesù il Cristo. E poi Gesù, Signore, a cui non manca nulla perché possiede tutto e che si è donato, ha donato tutto a me. Perché Dio si conosce. Lui è la carità perfetta, incondizionato. La manifestazione vera, storica, tangibile, di quale amore Dio ha per me. Dammi senno ed conoscimento. Senno. Il senno è essa, cioè l'esperienza delle cose che conosce. Uno soltanto conosce per via intellettiva una cosa, so come ti chiami, no? Stando con te ti conosco veramente. Non soltanto so come ti chiami, ma so chi ti conosco profondamente. Non soltanto conosco Dio perché so come si chiama. Forse non so descrivere chi è Dio. Lo avverto quando Dio c'è. E dunque io percepisco la sua effettiva presenza, lo capisco da tanti segni. Conoscenza esperienziale. Francesco non è uno che si ferma alla conoscenza puramente intellettiva, non è uno che si limita a studiare per conoscere, è uno che vive quello in cui crede, quello, a conoscenza profonda, a saggezza su questa cosa. e si anteposse dell'oscurità, egli percepisce questa cosa. E conoscimento, cioè l'intelligenza che consente alla mia mente di capire, cioè la conoscenza e appunto questo sperimentare e conoscere Dio. Di difficile comprensione, ma che ti fa capire come Francesco è uno che non si limita a informarsi su Dio, ma è uno che conosce Dio e la sua presenza e la sente, per cui valuta anche le cose che appartengono a Dio con un'altra luce, percependole queste cose in un altro modo. Illumina le tenebre del mio cuore, dammi fede dritta, speranza certa, uno e conoscimento. Dammi tutte queste cose, per quale motivo? Stupendo. L'unico obiettivo che mi interessa è che io faccia, compia ciò che tu dici. Quindi, che faccia lo santo e verace comandamento. Quello che lui ha percepito recentemente. Fare la mia chiesa, modo materiale. Cioè, sistema questa chiesa che sta cadendo. Fare un oratore, sistema un po' le mura di questa chiesa. Non sempre capisci in modo luminoso la parola di Dio, la volontà di Dio, il suo comandamento. Per adesso, il comandamento così. Francesco comincia adesso a improvvisare il muratore e a riparare materialmente questa chiesa. Questo capisci? Questo fai. E di conseguenza farai altra cosa. Fa quello che il tuo cuore percepisce. Compi con passione tutto quanto percepisci. Percezione parziale? Forse non pienamente esatta? Non ha importanza. Fa quello che ritieni vero, che il tuo cuore indica come richiesta di Dio, come comandamento di Dio, come parola di Dio. E rimani, questa parola ti si illuminerà, ti dirà altre cose e tu agirai di conseguenza. Lo faccia che io faccia il tuo santo faccia. Non che mi dice Signore, Signore, ma chi compie, chi fa la volontà del Padre mio. Francesco non sa che si entra nella sfera di Dio con esperienza, compiendo cose concrete che attualizzano, che concretizzano questa volontà di Dio. Fa che io compia il tuo santo e verace comandamento. Santo comandamento. Santo vuol dire che è tipico di Dio. Ciò che tu mi dici, o Signore, non è una parola qualsiasi, non è un progetto qualsiasi. Il tuo progetto è diverso dal mio progetto. La tua parola è ben diversa dalla mia parola. La tua parola è santa, cioè è altra, è diversa. Tu va, o Signore, fa che io non segua i progetti degli uomini, le proposte allettanti degli uomini, che fino a ieri, puro, santo, ciò che ti è proprio comandamento. Questo santo indica che il comando del Signore, la sua parola, è di Dio. Non è paragonabile, non è confondibile, non è eguagliabile alla parola umana. Tutto si giù dal Tempio. Presentati alla porta in questo modo. È un progetto, è una proposta, è una parola che è una sua saggezza. Contrappone a quella parola la parola di Dio, o Signore. Fa che io faccia. Operi secondo il tuo comandamento, il tuo santo comandamento. Santo e verace. Un comandamento vero. E cogli la verità, il cuore delle cose. E qual è il comandamento vero? Che riassume, che va al centro. Questa è la sintesi e il cuore di tutta la legge, di tutti ammissendo e conoscenza, perché io sappia amare il prossimo come tu lo hai amato. Dagli inizi del suo cammino di conversione. In lui c'è entusiasmo per voi, ma anche tanto oscurità, tante. Di queste cose Francesco ha bisogno. Metti in cammino, come la bisaccia, queste cose. Si mette queste cose, fede, speranza e carità, senno e conoscenza, gli consentiranno di vivere, cioè di amare Dio con tutto se stesso, conoscere nel prossimo la presenza di Dio, come Cristo ha accolto l'uomo. Glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, e dammi fede dritta, speranza certa, carità perfetta, senno e conoscimento, o Signore, lo faccia lo tuo santo e verace comandamento. Esprime altre percezioni, tipiche, pronti, tipici della esperienza di Francesco. È sempre la sua esperienza. Ciò che abbiamo già sentito in quella preghiera ritornerà in qualche modo anche in questa, con ulteriori sottolineature. Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Dio, concedi a noi miseri di fare per tua grazia ciò che sappiamo che tu vuoi e di volere sempre ciò che ti piace, affinché interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del Figlio tuo, il Signore nostro Gesù Cristo, e a te, o Altissimo, giungere con l'aiuto della tua sola grazia, tu che vivi e vedi glorioso della Trinità perfetta e della semplice unità Dio onnipotente per tutti i secoli e i secoli. Amen. In un tempo in cui si è soliti pregare Gesù Cristo, perché è più simile a lui, è un uomo, quasi distaccandosi dal sentire comune, prega sempre Dio Padre. La preghiera è sempre rivolta al Padre. Il Padre che poi gli fa incontrare Cristo, quel figlio che il Padre manda anche per Francesco. Figlio che Francesco percepisce in tutta la sua ricchezza, e uomo Dio, grazie alla luce del mio Spirito Santo. Perciò Francesco fa l'esperienza di tutto Dio, Padre, Figlio e Spirito, ma sempre rivolgendosi al Padre, che è la fonte e l'origine di tutte le cose, colui che manda, che lo conduce all'esperienza di tutta la Trinità. Eppure la gente di solito prega Gesù, prega i Santi, lo ha imparato dalla parola di Dio, per rivelarci il volto del Padre. E ci disse che chi vede Cristo, vede il Padre. Per cui il vero obiettivo è raggiungere il Padre attraverso Cristo e lo Spirito Santo. Francesco queste cose le ha percepite, anche perché usando le preghiere della Chiesa. Beh, la Chiesa prega sempre volgendosi Dio Onnipotente, per Cristo nostro Signore, nello Spirito Santo. Sempre la preghiera rivolta a Dio Padre Onnipotente, o Padre. Lo descrive con quattro aggettivi: onnipotente, eterno, giusto, misericordioso, simile, magnifica, e più tu ne parli aggettivandola, onnipotente, eterno, misericordioso, giusto. Tu descrivi e canti le qualità, due qualità, due aggettivi, onnipotente, eterno, due aggettivi che dicono che Dio è grande. Forse la gente prega i santi, no? Santa vita, santa conosce il travaglio interiore, per cui ti incontri con Dio, riconosci che Lui, di provare tenerezza per Lui, prova stupore, è sconfinato, è tipico di chi apprezza le cose, provare stupore per queste cose. Se Dio lo capisci, lo percepisci, non può che è potente, eterno, sconfinato, che è piccolo, come è grande, altissimo. Cosa contribuisce a Dio? Questa onnipotenza, grandezza, eternità. Dico di Dio essere così. E descrivono la sublimità di Dio, ne aggiunge altre due, che dicono, tu sei giusto. Giusto, cioè fai le cose bene. Misericordioso, hai compassione. Questo Dio è grande, sovrumano, altissimo, sconfinato, eterno, onnipotente. Ma Lui si china su di te, vive per te, fa le cose bene per te, ha misericordia, è tanto sconfinato quanto vicino. Tu vorresti un Dio o sconfinato o vicino. o Dio o uomo, o lassù o accanto a me. No, Dio è al tempo stesso sconfinato e vicino, è al tempo stesso altissimo e prossimo a te, al tempo stesso onnipotente e indulgente, misericordioso. Così all'apparenza discordante della più grande e sconfinata vicinanza all'uomo, perdono per l'uomo, misericordia verso l'uomo. Ma chi c'è? È l'Eterno che si fa vicino a te. È l'Altissimo che si fa perdono per te. È il Signore che si fa samaritano per te. Due cose. È il Padre vicino che sta vicino. Conserva unite queste due cose. Perché Dio è questo più questo. Non è o questo o quello. È questo più questo. Giusto, misericordioso in Dio. Tanto altissimo, tanto onnipotente, tanto eterno, quanto fa le cose giuste, giusto. Concedi a noi miseri. Per descrivere chi è Dio mi occorrono quattro aggettivi. Onnipotente, eterno, giusto, misericordioso. Per descrivere chi sono io, basta. Quanto te, oh Signore, mi sento non è che sia pessimista, depresso. Per quanti sogni abbia, io ho avuto tanti sogni, per quanta carriera voglia fare e raggiungere, e io ho sognato questa carriera, la corsa fuggire, non mi sento abbattuto, non mi autoflagello, non vado in depressione, non vado in angoscia, perché? Perché io so, o Dio, che sei grandissimo, tu esisti per me. Infatti sei onnipotente, sei eterno, ma sei anche giusto. Sei. Per questo io non mi sento schiacciato dalla mia miseria o dal mio limite, anzi ti chiedo, concedi per tua grazia di fare ciò che sappiamo che tu vuoi e di volere sempre ciò che ti piace. Appunto perché sono misero, io ti chiedo qualcosa, come un mendicante chiede qualcosa a chi invece è benestante e ricco. Con grazia per tua indulgenza, per tua magnanimità. È un tuo dono. Concedimi di sapere ciò che tu vuoi e di volere sempre ciò che ti piace. E fino a questo dono, fare ciò che ti piace. La mia vita, nelle cose che piacciono a te. Molto spesso mi hanno detto, le cose che piacciono a te, io vorrei fare ciò che piace a me. Facendo così mi sento libero. Faccio ciò che mi piace, faccio ciò che io voglio, questa è libertà. L'uomo la libertà è fare ciò che gli pare piace. L'uomo si innamora, la sua, l'uomo innamorato, a lui piace fare ciò che piace alla persona amata. Vedi che queste cose a lui piacciono. Se vuoi gli amici, essere spensierato, o di mascarla, mostrarsi, capace di affrontare i rischi. Come si sposa, come gli nasce un figlio, il concetto cambia. E per volentieri lui affronta anche gli impegni, affronta la fatica, rinuncia alle crociere, rinuncia alle scampagnate, fa le quali lottate con la moglie per assistere il figlio. Come lui è innamorato, a lui piace e si sente libero, contento, ben orientato quando fa queste cose. Una cosa di cui mi sono innamorato fa parte della mia fede, del mio orientamento, della mia vocazione. E dunque mi piace fare un piacere alla persona che amo. O Signore, concedi a noi, miseri, di fare per tua grazia ciò che sappiamo che tu vuoi. E di volere sempre ciò che a te piace. Questo me lo dice uno che, per espiare i miei peccati adesso, faccio ciò che tu mi comandi. Dimmi qualunque cosa che io, per espiazione della parola, no, per amore, per passione, per convinzione, con gioia faccio questo, perché so che a te piace, io di te mi sono innamorato, non sto espiando il mio peccato, sto facendo ciò che sento vero, perché per te è vero, e dunque lo è anche per me, perché di te mi sono innamorato. Concedo a noi di fare. Fare. Non basta che io dica, che io parli. Occorre faccia esperienza, compie quelle opere
che corrispondono alla tua volontà, quelle opere che a te piacciono. E so che queste opere che a te piacciono mi danno vita vera, mi fanno raggiungere l'obiettivo.
Guarda bene, le opere che io faccio, le opere buone che io faccio, mi conducono al paradiso, mi fanno raggiungere l'obiettivo, mi danno la vita vera, mi danno la vita eterna. Tu costruisci il tuo paradiso con le opere buone che tu fai e che piace. E tu le opere buone di adesso ti conducono alla vita eterna, costruiscono in te la vita eterna, costruiscono il paradiso. E allora, cos'è la volontà di Dio? Cos'è che Dio vuole da me? Non mi hai mai mandato un qualche bigliettino con scritto ti comando questo, fa questo, questo io voglio? Non l'ho mai ricevuto. Le cose buone che fanno bene, quelle cose buone che sono in sintonia con il bene del Vangelo di Dio, queste cose buone, uguale, coincidono con la volontà di Dio. Vuoi sapere che cosa Dio chiede a te? Domandati, quali cose io sento bene alla mia vita e fanno bene alla vita degli altri? Quali cose fanno bene e coincidono con quanto il Vangelo mi dice? Con quanto la vita dei santi cristiani, che appunto vivono in Dio, mi suggerisce, mi è di esempio? Ecco, questa cosa buona che fa bene, questa cosa che dunque piace anche a Dio, questa cosa è la volontà di Dio. Perché questa cosa crea il mio paradiso, crea la vita eterna, dona vita eterna. Dunque la positività che c'è in noi coincide con la positività del dono di Dio. Le cose buone presenti in noi coincidono con la volontà di Dio. Fare il bene, questo è la volontà di Dio. La persona innamorata capisce che in quanto innamorata fa il bene per sua moglie e per suo figlio, perché di loro si è innamorato. Ora capisce qual è il progetto della sua vita, questa persona innamorata. Concedi a noi, miseri, di fare per tua grazia ciò che sappiamo che tu vuoi e di volere sempre ciò che ti piace, ciò che a te piace, affinché interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo. Come faccio io a fare ciò che ti piace? Come faccio io a provare gusto nel fare del bene a te? Come faccio io, marito, a fare volentieri ciò che piace alla moglie e al figlio? E se tu sei interiormente purificato dalle scorie dell'egoismo, del male, del peccato, appunto che ti impedisce di aprirti, di amare. Sei interiormente, profondamente illuminato, cioè rischiarato, trasformato. Vedi alla luce di Dio. Ti vedi nella tua profonda verità. Tu, in superficie, ti ritieni così in base alle cose che fai, in base all'immagine che presenti, in base insomma a ciò che gli altri riconoscono in te. Ma tu sei veramente quello che sei agli occhi di Dio. Io sono simpatico, capace, insomma, no? Perché voi osservate la mia biografia, eccetera. Ma io sono ben altro. E forse questo ben altro, voi neanche lo conoscete all'esterno. O perché non sono riuscito a manifestarlo o a imporlo al vostro sguardo. Ma chi mi conosce nella mia verità, nella profondità del mio essere. Ebbene, fa che io sia interiormente purificato e illuminato, perché possa conoscermi profondamente, e sia acceso, infiammato dal fuoco dello Spirito di amore, dello Spirito Santo. Se invece questo cambiamento radicale, interiormente purificato, se invece questa conoscenza vera di me, interiormente illuminato, se invece questo fuoco di amore dello Spirito, io faccio volentieri ciò che ti piace. Che cosa piace a te? La vera volontà, proprio rivolta all'essenza, al valore principale, che è l'orme del Figlio tuo, come ha vissuto Gesù. Seguire Gesù mi precede. Faccio la sua esperienza. Infatti, metto i miei piedi nelle orme lasciate dal Figlio tuo. Concreto il Vangelo. Cosa vuol dire fare ciò che ti piace? Vuol dire vivere come Gesù.
Che è il Figlio amato.
È il Figlio riuscito. La cui vita è riuscita. Il Figlio tuo, che è il Signore nostro, si chiama Gesù Cristo.
Le orme del Figlio tuo.
Perché così facendo? Noi giungiamo a te. E raggiungiamo i 6.000 metri di te che sei altissimo. E giungere a te altissimo con l'aiuto della tua sola grazia. Senza il tuo ossigeno io non arrivo a quella te. Per tua grazia, con il tuo aiuto, io arrivo a questa altissima vocazione. A questa mia. A grandi cose, diceva Francesco, siamo chiamati.
Noi siamo un tesoro in vasi.
Vasi di creta.
Ma siamo la vera meta.
Ecco perché voglio fare ciò che mi piace. Perché voglio vivere come Gesù, raggiungendo te. Concepisci così il rapporto con Dio. Concepisci così il senso della sua
dovere povero, mendicante.
Riesci a vivere felice in quelle condizioni, perché lui ha questa passione dentro, veramente motivata. Lui sa che così facendo lui raggiunge Dio, ha esperienza profonda di Dio, è un figlio, è un tesoro seppur in base di credere.